Tante volte è naturale, guardando un simbolo potente, un'immagine piantata con forza nella mente di tutti gli esseri umani, domandarsi se dietro questo simbolo vi sia effettivamente una verità storica. È vero che è interessante, ma a volte è anche inutile, che i simboli non sono più o meno importanti a seconda del fatto che siano veri o no, ma solamente in base all'effetto collettivo che producono.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi proviamo a entrare in un museo. Un museo particolare che non vede quadri o sculture e nemmeno reperti archeologici, ma strumenti. Strumenti costruiti dall'uomo con un unico intento: generare dolore. Chi è stato a Praga probabilmente ha visitato il Museo della Tortura, uno di quei luoghi a metà fra la divulgazione e lo spettacolo, dove il passato viene raccontato attraverso i suoi lati più oscuri. Si cammina fra oggetti che hanno nomi quasi poetici, ma funzioni decisamente poco eleganti. Ruote, gabbie, coltelli, schiacciapollici, chi più ne ha più ne metta. Tutto sembra appartenere a un mondo lontano, irreale, evocativo. E questo mondo ha una sua regina. È alta, dalla sagoma antropomorfa, ma fatta di scurissimo metallo. Una porta si apre lentamente e dentro punte. Centinaia di punte. Non abbastanza lunghe da uccidere, ma abbastanza da assicurarsi che una volta richiusa quell'assurda armatura intorno a un essere umano, questi non abbia modo di muoversi che non contempli lo straziare le proprie carni. È lo strumento di tortura più noto e inquietante della storia, la Vergine di Ferro. Questo sarcofago chiodato in cui la vittima veniva rinchiusa lentamente, trafitta in centinaia di punti e lasciata lì, quasi sospesa fra vita e morte, con il dolore e l'agonia come uniche compagnie. Un oggetto perfetto per rappresentare il Medioevo così come ci piace immaginarcelo. Buio, brutale, spettacolarmente violento. Non è un caso che la Vergine di Ferro compaia continuamente nella cultura pop. Nel film di Sleepy Hollow, tanto per fare un esempio, è proprio la Vergine di Ferro a segnare il trauma dell'infanzia del giovane Johnny Depp. È un'immagine potente, immediata, quasi archetipica. E proprio per questo nessuno si chiede mai se sia un'immagine reale, se sia stata usata davvero, se faccia parte della storia. Le prove storiche dell'esistenza della Vergine di Ferro, infatti, sono sorprendentemente fragili. Non ci sono fonti medievali affidabili che descrivano l'uso di questa macchina da tortura. Le prime testimonianze concrete compaiono molto più tardi, fra 700 ed 800, e questo dovrebbe subito far drizzare le orecchie, almeno quelle sensibili al sospetto. Molti degli esemplari che infatti ammiriamo nei musei delle torture, presentati come medievali, sono ricostruzioni spesso realizzate proprio in quell'epoca. Epoca particolare quella fra 7 ed 800, un momento storico in cui si sviluppa una vera e propria ossessione per il Medioevo, visto come il periodo più oscuro, più arretrato, più crudele della storia europea. È il tempo delle grandi narrazioni, si costruisce un passato più barbaro per sentirsi civili nel presente. Si raccolgono storie, si reinterpretano oggetti e laddove non ci sono testimonianze si inventicchiano dei dettagli. E nascono immagini fortissime, la Vergine di Ferro è una di queste. Non è probabilmente mai esistita davvero. Perché il Medioevo non è solamente ferri roventi, pinze schiacciapollici, ruote della tortura. Cioè, come dice Mariano,
catenate, botte, cazzotti, tacchi a spilla sulle cose. No, sì, questo c'è, perché c'è.
Ma la tortura non era teatrale, scenografica, era legata a procedure, interrogatori, confessioni. Non erano macchine perfette fatte per incutere timore e generare il simbolo della paura. Erano cose molto molto più semplici. Tipo, ti leghiamo ad una ruota, prendiamo una grossa mazza e ti spezziamo le ossa uno per uno finché non confessi. Facile. Non c'è nessun bisogno della Vergine di Ferro. Dunque, un oggetto probabilmente mai usato diventa uno dei simboli più riconoscibili della violenza medievale. E a quel punto, poco importa nella cultura pop se sia reale o no. Funziona. Funziona come simbolo, funziona come immagine e funziona così bene che a un certo punto qualcuno decide di prenderlo e trasformarlo nel nome di una delle più grandi band metal. Siamo a metà degli anni 70. C'è una band inglese che cerca un'identità, un'immagine, qualcosa che colpisca prima ancora della musica. Sono sempre stati attentissimi alla questione dell'immagine. Non vogliono costruire solo una band metal, vogliono costruire un intero mondo estetico. E fra i vari nomi scelgono proprio quello là, quello della Vergine di Ferro. Non perché la storia fosse accurata, documentata, ma perché era perfetta come simbolo. Un simbolo immediato, violento, iconico. Una figura che racconta tutto in un attimo. Intorno a quel nome, appunto, costruiscono un intero immaginario. Palchi monumentali, scenografie teatrali, mascotte che diventano quasi un'estensione visiva di quell'idea. Non è solo musica, ma racconto, immagine e impatto. E quella macchina, forse mai esistita davvero, diventa reale in un altro mondo, nel mondo del metallo. Perché credo che ormai l'abbiate capito. La traduzione inglese del termine Vergine di Ferro non può essere altro che Iron Maiden. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi è piaciuta questa puntata, mi raccomando, seguite il nostro podcast, commentate, iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills e soprattutto lasciateci una recensione. Per sostenerci alla fine bastan men che poche briciole, basta un click.
Wake up pills. Wake up pills.